Luca capitolo 7 e leggeremo fino al versetto 10. Ora dopo che ebbe terminato tutto questo suo discorso al popolo che udiva, entrò in Capernaum. Ora il servo di un centurione che gli era molto caro era malato e stava per morire. E il centurione, avendo sentito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei pregandolo di venire a guarire il suo servo. Ed essi, giunti da Gesù, lo pregarono con insistenza, dicendo: egli merita che tu gli concedi questo, perché egli ama la nostra nazione ed è stato lui a costruirci la sinagoga. Allora Gesù andò con loro. Egli non era molto lontano dalla casa quando il centurione gli mandò degli amici per dirgli: Signore, non disturbarti, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo neppure mi sono ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Poiché anche io sono un uomo sottoposto all'autorità altrui e ho sotto di me dei soldati, e dico ad uno va ed egli va, ad un altro viene ed egli viene, e il mio servo fa questo e egli lo fa. Quando Gesù di queste cose si meravigliò di lui, e rivolgendosi alla folla che lo seguiva, disse: io vi dico che neppure in Israele ho trovato una fede così grande. E quando gli invitati fecero ritorno a casa, trovarono il servo che era stato infermo guarito. Vogliamo pregare. Signore, fai che tu puoi trovare in noi questa fede, Signore, come hai trovato in questo italiano, Signore, 2000 anni fa, questo uomo che avevo solo sentito parlare di te, Signore, e noi che abbiamo veramente sentito e gustato di te, Signore, come potremmo avere una fede minore del suo? Parlaci questa mattina, Signore, parla attraverso di me, e lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi questa piccola storia di un italiano, presumo, era un centurione romano, quindi un capo sopra tanti soldati, un pezzo grosso, una persona importante, che aveva un servo che era malato. La Bibbia dice che stava quasi per morire, era moribondo. Come il centurione amava questa persona, ha sentito parlare di Gesù, che Gesù aveva potere di guarire gli ammalati, e quindi ha mandato alcuni giudei che lo conoscevano. E quindi sono andato da lui in versetto 4, ed essi, giunti da Gesù, lo pregarono con insistenza, dicendo: egli merita che tu gli concedi questo, perché egli ama la nostra nazione ed è stato lui a costruirci una sinagoga. Amen. Signore, mandaci un centurione a Montebelluna. Chi lo sa? Pregate, fratelli, pregate, pregate, pregate. Dobbiamo pregare e digiunare, perché il nemico non vuole che ci sia una testimonianza qua, sapete? Il nemico vuole che magari troviamo un locale in mezzo al bosco che nessuno sa dov'è, che nessuno neanche va. Dà fastidio a Satana che noi siamo così vicino al centro. Ma noi, se andremo via di qua, andremo ancora più verso il centro, per fede. Che tutto Montebelluna saprà che c'è un popolo che adora Dio in spirito e verità. E quindi Dio ha mandato anche questo centurione per fare le sinagoghe, e questi giudei dice: lui è degno, lui merita, tu lo devi quasi, no? Perché lui è molto religioso, ha fatto tante cose, ha costruito le sinagoghe, no? Ha fatto tante di quelle cose, quindi Dio, tu lo devi dare qualcosa. Ma sapete una cosa? Dio non ci deve niente. Noi meritiamo cosa? Noi meritiamo l'inferno. Siamo tutti pecore errante, abbiamo rigettato le vie di Dio. Solo nella sua misericordia, nel suo amore, nel suo grande amore, lui ha steso le sue mani verso di noi. E mi piace molto la risposta di questo centurione. I suoi amici si vantavano, innalzavano lui, dicevano: lui merita, lui è degno che tu fai questa cosa per lui. Invece il centurione, secondo me, era un vero credente. Però lui, dal testo vediamo che lui ancora non aveva visto Gesù con gli occhi, non aveva udito con i suoi orecchi le parole di Gesù, ma aveva solo sentito parlare, come la gente nel villaggio samaritana, che la donna samaritana del pozzo era andata lì a evangelizzare e tutto il villaggio credettero in Gesù Cristo. Poi sono andati da Gesù e ha detto: adesso l'abbiamo udito con i nostri orecchi le sue parole meravigliose. E questo uomo ha creduto solo per sentito dire, no? Anche io quando pregavo, leggevo questo testo, ho detto: mamma mia Signore, noi abbiamo tutta la rivelazione di Dio, siamo nati di nuovo, tu hai versato tuo spirito dentro di noi. E questo uomo che avevo solo sentito parlare ha dimostrato tanta fede, no? E tanta umiltà. Questo uomo non si è presentato a Gesù: io ho costruito la sinagoga, io ho fatto preghiere, io ho fatto pellegrinaggio, io ho fatto tutto questo, tu mi devi, no? Come si era avvicinato? In realtà non si è avvicinato neanche, lui ha detto: non sono io neanche degno di presentarmi davanti a te. Alla fine di versetto 6: Signore, non disturbarti, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, non sono degno che tu vieni neanche a casa mia, per questo neppure mi sono ritenuto degno di venire da te, ma dia una parola, perché io so chi sei, io so che tu sei il creatore dell'universo, per te Gesù basta che tu dia una parola e così sarà. Questo uomo aveva una grande fede in Gesù. Signore, basta che tu dia la parola. E questa è una cosa meravigliosa, che anche noi come Chiesa, Dio ha ordinato il meccanismo della preghiera. Noi possiamo cambiare le cose nell'altra parte del mondo, fratelli, con la preghiera. Voi credete questo? Anche Silvana mi ha ricordato venerdì alla preghiera. Alcuni di voi sapete che lei apparteneva a un gruppo tipo New Age prima di venire qui, prima di accettare il Signore. E io mi ero anche appena scordato di questa cosa, che noi mesi e mesi fa nella riunione di preghiera noi abbiamo pregato contro tutti questi setti, contro questi maghi che si trovano qui nel Triveneto. E sapete cosa è accaduto pochi giorni dopo quella riunione di preghiera? Striscia la notizia, usato da Dio, è andato a indagare su questo movimento a Scorzè, hanno smascherato che è un imbroglio e adesso questa setta si è disfatta, non esiste più. Prima trovavano, ogni settimana andavano 700 persone per essere ingannati da questo guaritore, questo santone. Noi possiamo cambiare le cose con la preghiera. La preghiera è un atto di fede, no? Noi non abbiamo un'immagine qui, non abbiamo una statua di Gesù o un'immagine di Dio con me, perché sicuramente nessuna immagine potrebbe fare onore alla sua immensità, alla tua grandezza. Cosa potremmo fare per fare una cosa simile all'Eterno? Niente. Quindi è inutile. Noi quando preghiamo, preghiamo un Dio che noi non vediamo. È un atto di fede. La preghiera è un atto di fede. E in un certo senso questo uomo ha messo in atto lo stesso fede. Lui non vedeva Gesù, ma lui credeva. In un certo senso lui pregava Gesù, no? Attraverso i suoi amici ha fatto una preghiera. Ti prego Gesù, guarisci mio servo. Io so che tu non devi neanche venire qua, perché tu sei l'Onnipotente. Per te basta dire la parola, per te basta pronunciare la parola e mio servo sarà guarito. E anche qui Gesù, quando poi il servo, questo centurione in versetto 8, poiché anche io sono un uomo sottoposto all'autorità altrui e ho sotto di me dei soldati, e dico ad uno va ed egli va, e un altro viene ed egli viene, e il mio servo fa questo e egli lo fa. Questo uomo era uno che capiva l'autorità che aveva Gesù Cristo. Io sono un comandante, se io dico a mio servo fai questo, lui lo fa. Perché? Perché lui è sotto la mia autorità e lui deve farlo. Sapete che nell'esercito uno non ha scelta. Nell'esercito americano o obbedisci le ordini o tu vai in carcere. Molto severo. Credo che forse anche nell'esercito italiano sarà la stessa cosa. Se tu disobbedisci un ordine diretto del tuo comandante, ti mettono in catene. Perché logicamente un esercito non può andare avanti se non c'è sottomissione, se non c'è ordine, se non c'è una direzione. E anche è lo stesso nel regno di Dio, nella nostra vita. Se non siamo sottomessi, ci sarà solo disordine. E questo uomo dice: io ho quelli che sono sottomessi a me, e quando io dico una cosa, viene fatto. E io assicuro che viene fatto. E Gesù, io so che tu hai autorità sulle malattie, tu hai autorità sui demoni, e se tu dia la parola sarà così. E Gesù, vedendo questo, in versetto 9, quando Gesù udì queste cose si meravigliò di lui e rivolgendosi alla folla che lo seguiva disse: io vi dico che neppure in Israele ho trovato una fede così grande. Io credo che se noi abbiamo fede, anche noi possiamo dire la parola. Se abbiamo fede, se non abbiamo fede, no. Che noi possiamo pregare per le cose anche in Brasile. E se abbiamo fede, quelle cose saranno fatte. Gesù ha detto: se due di voi si concordano su una cosa, forse sarà fatto. Sarà fatto. E io ho visto questo. Ho visto questo. Alcuni anni fa, io e un fratello di questa chiesa eravamo sopra Bassano di Grappa in montagna a pregare, e c'era una famiglia che conoscevamo che loro volevano un bambino, e noi abbiamo pregato, abbiamo chiesto al Signore di dare a quella famiglia un bambino, e sapete, il mese dopo abbiamo avuto notizia che la moglie era incinta. La preghiera è potente, fratelli, la preghiera cambia le cose. Noi tante volte nella carne vogliamo cambiare le cose, ma questo centurione, lui con la preghiera, una grande figura della preghiera, lui era distante da Gesù, lui realizzava: Signore, tu puoi cambiare le cose. Tante volte come credenti vogliamo, anche io tante volte ho detto: ma magari io forse uno degli apostoli, no? Avete mai fatto questo desiderio? Magari io forse uno degli apostoli che camminavo con Gesù, che potevo vedere i suoi prodigi. Ma quando Tommaso ha avuto incredulità, cosa ha detto Gesù? Beati coloro che non vedono e credono. Beati noi. Io non ho mai visto Gesù con gli occhi fisici. Non ho mai udito la sua voce audibile con questi orecchi carnali. Ma io credo che egli è. E che egli è un rinomatore a quelli che lo cercano. La preghiera è un atto di fede. Più avanti nel Vangelo di Luca, in capitolo 18, perché è bello vedere queste storie di 2000 anni fa, ma uno potrebbe dire: cosa c'entro con la mia vita qui in Italia nel 2004? E qui in Luca 18, versetto 1, poi propose loro anche una parabola per mostrare che bisogna continuamente pregare senza stancarsi, dicendo: c'era in una città un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per alcun uomo. Ora in quella stessa città c'era una vedova che andava da lui dicendo: fammi giustizia del mio avversario. Per un certo tempo egli si rifiutò di farlo, ma poi disse fra sé: anche se non temo Dio e non ho rispetto per alcun uomo, tuttavia, poiché questa vedova continua a infastidirmi, le farò giustizia, perché a forza di venire alla fine non mi esaurisca. E il Signore disse: ascoltate ciò che dice il giudice iniquo. Non vendicherà Dio i suoi eletti che gridano a lui giorno e notte? Tarderà egli forse a intervenire a loro favore? Se io vi dico che li vendicherà prontamente, ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà fede sulla terra. Abbiamo visto questa storia di questo centurione, e Gesù ha detto: io in tutto Israele non ho trovato fede così. Questo era 2000 anni fa. Ma anche qui il Signore ci dà questa parabola di insegnarci qualcosa riguardo la preghiera. Lui disse, quando io tornerò la seconda volta, e noi crediamo che Lui tornerà una seconda volta, troverà fede sulla terra, troverà fede nella mia vita, e tutto riguardo la preghiera, l'insistere. La parola di Dio dice che noi non combattiamo contro carne e sangue, ma contro potestà e potenze. Posso assicurarvi, quando tu deciderai di venire alla preghiera venerdì sera, il nemico farà ogni cosa per impedirti. Ogni cosa. Quando tu deciderai di digiunare e cercare la faccia di Dio, vedrai che tua moglie quel giorno farà pollo arrosto. Quando ero nella tenda, capitava sempre. E io dentro di me dicevo, Signore, domani voglio digiunare, voglio appartarmi per te, voglio cercare la tua faccia. E quindi, ok, domani comincio a digiunare. Come io ero un operaio che facevamo i lavori pratici di questo gruppo, capitava sempre, ogni volta che io dovevo digiunare, che altri operai facevano barbecue quel giorno. Quindi io ero lì a saldare, lavorare su una macchina con la pancia che fa. E quelli erano lì, ah, quasi pronto la carne. No? E dicevo, ma Signore, non potevo fare digiuno quando c'era la verza. No? Tante volte magari il cibo non ti va neanche, quindi sempre. I miei fratelli erano molto guidati, ma non il Signore. Sapete, fratelli, questo è il nemico combatterà contro di voi in questo. Ah, sono stanco. Anche Gesù con i discepoli, no? Non potevate pregare con me un'ora? No? Non è cambiato tanto in 2000 anni, no? I discepoli dormivano alla riunione di preghiera. E Gesù dice, lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Ma se siamo credenti, se abbiamo capito qualcosa, se il Signore ci ha battezzato con lo Spirito Santo, sarebbe ora di prendere posizione sulla nostra carne. Siete d'accordo? E dire, no, Satana, non starò qui questa sera a guardare la televisione, io vado a pregare con i miei fratelli, io vado a cercare la faccia di Dio. Se tu non puoi venire, magari dici, io sono una mamma, ho piccoli bambini, non possono venire, va bene, tu a casa tua spegni la televisione, dici, i miei fratelli stanno cercando la faccia di Dio in chiesa questa sera, anche io in casa mia, Signore, io farò culto a te, io cercherò la tua faccia. Vogliamo vedere veramente qualcosa di grande in queste zone? Dobbiamo insistere. Il Signore ci sta parlando che dobbiamo insistere in preghiera, digiuno, cercare la faccia di Dio, perché ci sono forze spirituali che vogliono legarci, vogliono abbatterci, vogliono opprimerci, vogliono tenerci che siamo sempre credenti zoppicante, ma noi dobbiamo prendere posizione e dire chi il Figlio ha liberato. Chi il Figlio ha liberato è libero veramente. Io sono libero. Il peccato, il diavolo non ha potere sulla mia vita. Io ho autorità sulla mia carne. E quindi prenderò posizione. E quindi vi faccio questa domanda e faccio anche a me stesso. Ma quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà fede sulla terra? Troverà fede nella mia vita? Troverà che io agisco con fede. Adesso noi non sappiamo dove saremo il mese prossimo. Quindi per me il Signore mi sta chiedendo di avere fede per tutti noi. No? Magari per te è una cosa altra. Magari a portare un bigliettino a un tuo collega per il concerto. È un passo di fede per te. Perché hai paura, ma magari mi dirà di no. Magari ti dirà di sì. Mi raccomando, fratelli, venerdì c'è un concerto, vogliamo essere presenti, no? È una bellissima opportunità, vengono questi fratelli dell'America a spese loro per darci una mano nell'opera di Dio, e quindi è giusto che noi ci presentiamo. Devo dire che quando è venuto Lino Cavone con Porta Aperta mi sono vergognato, perché eravamo 6-7 fratelli e questo fratello è venuto da Verona per presentare questo ministero bellissimo, Porta Aperta. E quindi, fratello, magari per te è quel piccolo passo di fede, prendere quel bigliettino. Sai, vuoi venire con me? Venerdì c'è un concerto nella nostra chiesa. Vieni. Vieni, sarà bello. Ti porterò io, ti prenderò io, poi prendiamo un gelato dopo. Magari per te solo questo è un passo di fede. Magari per altri il Signore ti sta chiedendo qualcosa maggiore. Ognuno di noi sappiamo. Ma Dio ci chiama di fare passi di fede, e se non li facciamo il nostro cristianesimo sarà un cristianesimo morto, stagnante, perché dobbiamo vedere e sperimentare la mano di Dio nella nostra vita, no? Anche ieri abbiamo pregato, sono tornato a casa e il Signore ha risposto in modo meraviglioso, è stato per me un grande incoraggiamento. Ho fatto un passo di fede, un piccolo passo di fede, no? Prendere una giornata di pregare con i miei fratelli. Non era un grande impegno, non era un grande passo di fede, ma il Signore mi ha compensato in modo meraviglioso di vedere il mio quartiere lì a Cairano, che si avvicina alla parola di Dio. Io sto pregando per tutti i miei vicini di casa e voglio avere fede che nel mio quartiere tutti saranno un giorno convertiti. Che un giorno quando passeranno mi diranno buongiorno, diranno gloria a Dio, fratello. Amen. Abbiamo fede che accadrà questo. Io voglio avere fede. Alleluia. Il Signore troverà fede nella nostra vita. Che camminiamo per fede, che facciamo passi di fede. Perché siamo comodi nella nostra religione. Ma Dio ci sfida, Dio ci chiama. Fai quel passo, lanciati nel buio dove tu non vedi niente. E vedrai la mia gloria. Vogliamo alzarci in piedi?